Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
4 anni sono passati da quando all'istituto comprensivo di Fornovo di Taro, in provincia di Parma, gli alunni di una quinta elementare imbrattarono i muri del bagno. A distanza di tanto tempo necessario per lo svolgimento del processo, l'insegnante che li rimproverò è stata condannata, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, a 1 mese e 20 giorni di reclusione per abuso dei mezzi di correzione. Dopo aver saputo quel che era accaduto dalla bidella, la donna, una supplente oggi 60enne, pensò bene di dover redarguire i ragazzi, che però, una volta tornati a casa, raccontarono in lacrime ai genitori di essere stati insultati e uno, a quanto pare, pure strattonato. Si sarebbero alzati senza permesso per correre a vedere il disastro in bagno. Ben diversa la versione della maestra, che a tutt'oggi ripete invece di essersi limitata ai rimproveri, come forse ci si aspetterebbe in una circostanza del genere, e tanto più a scuola, dove il ruolo dell'insegnante dovrebbe affiancare nel processo di crescita ed educazione quello dei genitori.
È veramente una storia. Quella che è accaduta e che vi sta raccontando questo servizio, il TG Com 24. Cerco in qualche maniera di riassumervela nel suo punto però essenziale, che darà senz'altro a voi occasione di riportare in superficie ricordi scolastici e sarà scaturigine di un grande processo catartico che vedrete farà bene a voi e a me. Allora, cosa è accaduto? Questa insegnante supplente è stata mandata in una scuola elementare, una quinta elementare in provincia di Parma. Accadde, come accade spesso in scuole con bambini particolarmente dotati di fantasia e creatività, che alcuni bambini si siano lasciati andare a una sorta di performance coproludica nei bagni. Significa che avevano, diciamo, dato sfogo a una loro impeto di giocosa attività merdaiola con la quale avevano spalmato le mura del bagno. Questo naturalmente diventa un piccolo evento in quella scuola e tutti vanno a vedere questa sorta di graffito nelle varie nuance del colore marrone degradante fino al giallo paglierino, perché erano inebriati da questa sorta di esplosione di arte manuale. L'insegnante li ha redarguiti, li ha sgridati, forse uno lo ha anche strattonato, e i bambini sono tornati piangendo a casa dei genitori. I genitori, turbati da questa così vile e violenta interruzione di un anelito di creatività che avrebbe ispirato poi quella che sarebbe stata l'attività dei loro bambini, già si preparavano a ricoprire di merda, diciamo chiaramente, è ciò che rappresentava l'ordine costituito, quindi avevano in sé un forte spirito rivoluzionario. E quindi i genitori probabilmente hanno detto: mai sia che ai nostri figli sia interdetta un futuro e un'attività di merdaioli anche da adulti. E quindi sono ricorsi per le vie legali e l'insegnante è stata condannata a 50 giorni di reclusione. E naturalmente con il beneficio della sospensione condizionale. Questo, non entro in merito alla sentenza, ci sono stati naturalmente i sindacati che hanno protestato, una pena eccessiva. Non è mai successo che un'insegnante sia stata condannata a una pena così grave per un gesto che poi in sé non ha lasciato tracce, non era percepibile se non nelle testimonianze dei bambini, che dicevano di essere stati sgridati. Ricordo che la colpa in educando è, diciamo, in qualche maniera richiamata dall'articolo 2048 del Codice Civile, anche nell'articolo 30 della Costituzione, però non è mai successo, diciamo, che un'amministrazione pubblica se la prendesse soltanto con una docente per un fatto che è accaduto nell'ambito della scuola. Non voglio entrare in merito, voglio avere l'occasione per compiere un'operazione di ripescaggio nei ricordi che molte volte piace ai nostri ascoltatori. Ora, io spesso ho fatto trasmissioni su insegnanti che hanno delle interpretazioni piuttosto libere del ius corrigendi, chiamiamolo così, ma soprattutto in epoche passate. Vorrei collazionare, contrapporre, cioè mettere su un piano di rappresentazione quello che può essere accaduto in generazioni precedenti con i loro insegnanti e quello che è accaduto nella scuola di, appunto, Emiliana, in provincia di Parma. Allora, se lo sgridare un bambino che dipinge con la cacca sui muri costa 50 giorni di reclusione, quanto può costare il pizzicotto strappachiappe fatto dalla suora negli anni 60? Quanto può costare la bacchettata sulle mani, sul dorso, non sui palmi, che posso aver visto io nella mia scoletta rurale negli anni 60? Quanto può costare il calcio nel sedere, la denigrazione, l'insulto? Io avevo un insegnante di francese alle medie che mi prendeva in giro perché avevo l'orecchia a sventola. Faceva il gesto dell'elefante ogni volta che mi chiamava la cattedra e tutti ridevano. E io stavo zitto. Poi crescendo le orecchie sono tornate normali, grazie a Dio. E nulla di elefantiaco, almeno di visibile, contraddistingue la mia persona. Quindi cominciamo oggi a fare una sorta di processo. Immaginatevi di fare un processo ai crimini del passato e assegnare le pene. È un momento per risollevarvi, naturalmente, da quello che è stato il duro rapporto con gli insegnanti, che erano, diciamo, di verga generosa. 800 24 00 24.
C'era una suora che aveva una riga, quelle di legno, quelle per fare il disegno tecnico. D'estate c'erano i pantaloni corti e soprattutto sulle gambe, perché lì faceva ancora più male, bruciava, insomma.
Mio padre, quando veniva a parlare con l'insegnante a scuola, il maestro conosceva mio padre, che era uno che ci teneva a bacchetta per bene, davanti a tutti gli alunni diceva: mi raccomando, Don Caetanino, se sgarro o fa qualcosa di che non va, mena pure.
Girare il braccio dello studente sulla schiena e dargli le sberre sulla testa, in maniera tale che non c'era possibilità di movimento, era impossibile sottrarsi.
800 24 00 24, avete a disposizione un momento catartico collettivo, potete assegnare delle pene agli insegnanti che vi hanno maltrattato, picchiato, oltraggiato quando eravate ragazzi. Oggi lo facciamo, diciamo, il punto giuridico di riferimento è la sentenza che condanna a 50 giorni di reclusione l'insegnante che ha redarguito i bambini presi da una sorta di impeto creativo coproludico. Allora, Graziano, provincia di Venezia, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, sono Graziano. È pronto? Posso parlare? Sì.
È pronto a fare questa operazione? Immagini, è come un processo a crimini di guerra, qualcosa del genere. So che l'argomento stride con una tristissima realtà. Però in questo momento lei avrà subito sicuramente degli atti, partendo dalla pena inflitta a questa docente. Vediamo quanto possiamo assegnare all'insegnante che le ha fatto cosa.
Ma a chiunque di noi che non avesse studiato completamente o sbagliasse qualche verso della poesia, arrivava un ceffone, ma in pieno viso, anzi
ceffone in pieno viso,
dritto e rovescio. Ma era normale, perché quando tornavamo
di dritto
a casa,
di rovescio, quindi dava di palmo e di dorso,
ma era normale,
quindi entrambe le guance.
Sì, era normale per noi. E quando andavamo a casa non dicevamo niente ai genitori. Perché le prendevamo anche dei genitori.
Allora, cerchiamo di fare questo. In che anno accadeva?
Negli anni 60, diciamo.
Allora, negli anni 60,
67,
considerato, diciamo, come attenuante la deriva del costume, che fa sì che allora fosse considerato un gesto non particolarmente socialmente denigrato, anzi, i genitori erano contenti che l'insegnante menasse i figli, perché almeno venivano su bene. Ecco, uno schiaffo dato di dritto e di rovescio, secondo lei, oggi, se dovesse assegnare una pena postuma, immagina che lei è andata in una giungla, ha ritrovato questo insegnante, l'ha portato davanti a un tribunale, ha provato l'accusa di schiaffo di dritto di rovescio. Se una spalmata di merda costa 50 giorni, quanto costerebbe uno schiaffo, cioè una correzione per una spalmata di merda costa 50 giorni, per uno schiaffo dritto e rovescio quanto meriterebbe?
Ma lei mi sta dicendo al tempo di oggi?
Sì, oggi, se lei prendesse questo insegnante, lo portasse a un tribunale, provasse questo atto, secondo lei quanto dovrebbero dargli?
Io non le porterei in tribunale, capito? Perché io io avevo
lo perdonerebbe.
Comunque per il mio maestro ho sempre avuto rispetto e anche ammirazione, perciò quantificare la pena non mi sento di quantificarla, anche se magari è normale al giorno d'oggi che i genitori...
No, questo è un gesto bellissimo quello che fa lei, un gesto bellissimo. Lei comprende il contesto storico, dice in quel periodo era normale farlo e quindi per me non era una pena, relativizza, ma questo è un punto di vista e le fa senz'altro onore. Vittorio, provincia di Bologna.
Sì, buongiorno, è veramente un bel ricordo catartico che lei mi invita a fare oggi.
io
cominciamo a definire questo, a definire diciamo il reato che hanno accaduto, in che anno è accaduto?
Anni 70, io ho 57 sì. anni, c'era il mio maestro elementare con la mitica bacchetta Carolina, che era un piccolissimo righello di legno.
Ma c'aveva anche un nome, Carolina si chiamava?
Carolina, sì, la bacchetta Carolina, che ancora
sì,
noi...
carezzevolmente chiamata Carolina, era un righello, sì?
Era un righello di legno, per cui noi quando...
Ma quello da un metro o quello da 50 centimetri? Perché
era quello
dipende,
da un metro. Era
da un metro, quindi diciamo la forza d'impatto era molto più devastante, perché era più lungo.
Era una forza d'impatto sul palmo della mano o quando si andava con i pantaloncini corti, io ricordo avevo anche la mia mamma che mi metteva quei calzini bianchi traforati dalle scarpette, colpiva anche il polpaccio tante volte, perché poi si metteva la mano sul banco di ferro, no? Per cercare di venire il colpo. Ma io
è una vera e propria azione di tortura, quindi rifaccio la domanda che ho fatto.
Si faceva questo quando si era maleducati, quando si rispondeva male, quando non si rispettavano delle regole, e se io tornavo a casa prendevo anche il resto. E io ringrazio.
Ecco, c'è questa scusi un attimo, no, dobbiamo contestualizzarlo. Sì. C'è questa situazione che non va sottovalutata. Le botte e i maltrattamenti subiti in classe avevano comunque una coda lunga, perché c'era il raddoppio in famiglia. Quindi se io ti davo 6 bacchettate, era come se ne dessi 10, perché poi Carolina la usava anche il genitore.
Carolina non lo usava il genitore, cioè esattamente, no, è troppo...
Il genitore usava il battipanni, il mestolo, la cintura, certo, altri
sì,
oggetti.
Perché mia madre e mio padre volevano che io rispettassi il maestro, la figura del maestro, e quindi come tale non si poteva...
Quindi anche per lei
scuola.
Non vale la pena, se io riportassi, diciamo, se il diritto facesse uno sforzo. Niente. Quindi è andata male questa maestra.
E anzi dico, è talmente indecoroso per me, quindi mi prendo la responsabilità di quello che dico, che sia avvenuto in Italia una cosa del genere, quando invece con tutto quello che c'è tra social, maleducazione...
Allora le faccio... lei ha ragione, poi le faccio una domanda. Facciamo una sorta di volo distopico. Immaginiamo che il suo insegnante con Carolina in mano la cogliesse sul fatto, mentre lei sta spalmando con diciamo una attività coproludica le pareti della scuola, cosa le sarebbe costato allora?
Gli sarebbe costato almeno una decina di bacchettate sulle mani, sul palmo
10
delle
bacchettate
mani.
Sulle mani che non sono quelle che non fanno male. Quindi diciamo se questa insegnante si fosse mossa 20 anni fa non avrebbe avuto, anzi, avrebbero detto ma così poco gli hai fatto, che si hanno spalmato una parete di merda, soltanto una strattonatina e una sgridatina. Molto chiaro, ci fermiamo un istante, informazione della borsa, cominciate a tirare fuori i ricordi, il tribunale che attinge dal passato oggi infliggerà delle pene postume, ma mi sembra che sono tutti contenti delle botte prese e questo non l'avevo calcolato. A tra poco.
Avevo una maestra che era bella rossa di capelli, tutte le volte che cannavo qualcosa, Luigi vieni fuori caro, vieni, mi metteva davanti alla lavagna, no? Mi prendeva il ciuffo dietro e mi picchiava la fronte sulla lavagna per 3 volte.
Avevamo un maestro terribile che ci picchiava tirate di orecchie ma forti, ci staccava proprio i lobi e schiaffoni tirati di capelli, per 5 anni non ci ha fatto alzare dal banco durante l'intervallo, avevamo terrore di lui.
Il maestro ci chiedeva le tabelline, chi sbagliava le tabelline prendeva una bacchetta anche bella, bella violenta, eravamo tutti in fila con la mano aperta.
È evidente che nei decenni passati la colpa in educando non era contemplata, non esisteva. Siamo partiti dalla storia avvenuta in provincia di Parma, dove un'insegnante è stata condannata a 50 giorni di reclusione perché ha sgridato dei bambini e forse uno tirato per il colletto, sulle testimonianze dei bambini che sono tornati a casa piangendo dai genitori di quinta elementare, è stata condannata, senza adesso poi ricorrere in appello, andrà avanti, però la sua carriera è stata segnata, anche se mi sembra che ormai sia andata in pensione, ma diciamo è stata un'onta. Cosa avevano fatto i bambini? Ma niente di grave, si erano lasciati andare a un momento di creatività coproludica, avevano dipinto, come fanno di solito i bambini entro il primo anno di vita, nella cosiddetta fase anale, parlando in maniera psicoanalitica, loro l'hanno fatto in quinta elementare, diciamo, hanno mantenuto in maniera tardiva quella che è un'attività di conoscenza tipica che fa il bambino quando gioca con le sue stesse feci. Lei ha ripreso i ragazzini in questa attività e si è meritata 20 giorni di reclusione. Stiamo recuperando storie di passate correzioni o abusi di correzione alla luce della sensibilità attuale, però finora il dato che ho registrato, avevo proposto agli ascoltatori di fare una sorta di nuova attribuzione di pena. Immaginate che l'insegnante che allora vi picchiò col righello si chiamava Carolina, vi tirò le orecchie, vi dette i pizzichi, vi dette il doppio schiaffone di dritto e di rovescio, poteste portarlo in tribunale, secondo voi quanto meriterebbe, partendo dal dato che una sgridata al merdaiolo costa 20 giorni, quanto costerebbe a voi? Ma nessuno se la sente di infliggere pene, anzi c'è una certa gratitudine, questo è il fenomeno sociale che sto registrando in questo momento. Intanto ringrazio Paolo Corleoni e Miriam Lucchetti da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, e andiamo con i nostri ascoltatori. Mai quanto oggi stanno chiamando decine di persone. Giovanni, provincia di Vicenza.
Sì, congratulazioni innanzitutto per le sue trasmissioni. Scuola elementare, quindi 5 anni, anni 60, una suora tra quelle che gestivano la scuola, quando il livello di cacciarra superava un certo limite, metteva noi bambini tutti in fila su una pedana e dopo diceva: adesso scelgo uno a caso, lo porto di là e gli cavo un dente. E quindi creava,
cioè, la decimazione praticamente, la decimazione.
Esatto, col terrore,
e quando lo portava nell'altra stanza, poi cosa gli faceva in realtà questo bambino?
Non si sapeva, poi chi tornava stava zitto e quindi non era una condivisione, diciamo.
Delle vessazioni innominabili che non aveva nemmeno il coraggio di raccontarle, chissà gli aveva fatto. Secondo lei oggi la benemerita sorella cosa meriterebbe, partendo dai 20 giorni per una sgridata?
Allora, considerata la giurisdizione, direi sì. 30 giorni di purgatorio.
30 giorni di purgatorio. Beh, la pone in un'altra dimensione la pena, giustamente, una pena per l'anima di questa suora, non tanto per l'atto, diciamo, la mano secolare non entra in merito rispetto a una donna di chiesa. Elena da Verona.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente. Certo, io ero in seconda elementare, in elementari, la mia scuola era immersa in un grande prato dove raccoglievamo fiori e io durante la ricreazione, che era molto libera, molto rilassata, mi sono attardata a raccogliere un mazzo di margherite per la mia maestra. E siccome sono rientrata in classe in ritardo, la mia maestra ha preso il mazzo di margherite, però mi ha messa in ginocchio, mi ricordo, per tutta la durata del dettato che stavano facendo i miei compagni.
Solo e che la margherita era per la maestra? Era per la maestra,
sì,
Fiorellino?
Sì, perché, ma difatti la sua trasmissione mi ha fatto tornare immediatamente alla memoria questa punizione che adesso sarebbe improponibile. Però
quanto è stata in ginocchio? Quanto è stata in ginocchio?
Sono state in ginocchio minimo sì, probabilmente sì, la durata di un dettato.
Un'ora in ginocchio sono dolori, non è una cosa. E il mazzolino di fiori dove è rimasto? La prova, diciamo, della colpa?
Sì, non sulla cattedra.
Cioè, si è presa i fiori e l'ha punita. Vabbè.
Ma vedi,
è un setting sadomasochistico, chiaramente.
No.
Chiaro.
No, perché la sua trasmissione mi ha fatto riemergere questo fatto che avevo completamente dimenticato. Però ecco, se io dovessi combinare una pena alla mia maestra, non saprei cosa dire, perché tutto sommato poi alla fine gli ho sempre voluto, cioè, non so.
Ma evidentemente, guardi, noi veniamo da una generazione in cui se ci menavano eravamo contenti, c'eravamo dei sensi di colpa talmente consolidati da quando eravamo nati, che se ci menavano, diciamo, beh, almeno espiamo un po' nei nostri sensi di colpa. Che devo dirle? Sono perplesso, però andiamo avanti. Mauro da Udine.
Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io sono molto contento di questo aspetto che hai voluto aprire, perché devo dire, io ho una vasta letteratura di quello che è stato anche a livello formativo e caratteriale la conseguenza di punizioni, anche nel senso di giustizia o meno, cioè di raccogliere queste punizioni in maniera consapevole, responsabile oppure addirittura in maniera non giusta, e comunque di sopportarne le conseguenze, come è avvenuto a me quando facevo gli elementari.
Andiamo sull'episodio, quello ci interessa.
Venivo messo in ginocchio col bricciolino perché non cantavo Bella Ciao. Era una situazione particolarmente anni 70. Quindi volevo dire, questo ha formato,
cioè, lei non voleva era una sorta di repressione politica, lei si rifiutava di cantare Bella Ciao.
Era una consuetudine, quando entrava l'insegnante si doveva cantare Bella Ciao. Allora io
non ho mai sentito dire che nei regolamenti scolastici, cioè
era una consuetudine spesso utilizzata da insegnanti, ovviamente la cui professione politica era quella del Partito
Comunista. Ma in che regione d'Italia?
Puglia. Sì.
C'entra l'insegnante tutti questa mattina, mi sono svegliato, cioè così.
si doveva cantare Bella Ciao. Io mi rifiutavo e puntualmente mi mettevo
una pena corporale. Questa persona andrebbe portata veramente di fronte a un tribunale. Secondo lei oggi come giudicherebbe l'inginocchiamento sul brecciolino? Poi con una motivazione del tutto ideologica, il bambino poteva dire non è l'inno d'Italia Bella Ciao, è una canzone, se non me la la canto, mi sembra normale. Sì. Quanto meriterebbe questo insegnante?
Beh, io farei un po' di almeno 2 anni di gulag, così capisce, si rende conto. Perché il comune conoscere bene, no?
2 anni di gulag, io dico, sono qua. Lei dice, oggi se questo insegnante che ci ascolterà probabilmente si ricorda di questo suo gesto sconsiderato, vessatorio, assolutamente non didattico, una delle sue vittime la manderebbe 2 anni in un gulag, così almeno si rende conto. Luca da Udine.
Buongiorno Nicoletti, io faccio riferimento agli anni 73-74, sono di Udine ma abitavo in Puglia con i miei genitori quella volta, per cui il maestro, una persona di cui ho un ricordo splendido, usava regolarmente la bacchetta per sostenere i ripiani delle librerie, ma quello non era granché. Il ricordo vivo che una volta, detta in escandescenza, non a causa mia, non ricordo esattamente il motivo, però iniziò a lanciare in aria sedie e banchi e una sedia mi arrivò in maniera piuttosto dolorosa sulla schiena, per cui rientrai a casa con un livido ben evidente sulla schiena.
Costole incrinate, traumi alla spina dorsale. Ecco, quanto meriterebbe questo professore che tirava le sedie? Cioè, tirare una sedia
probabilmente
a un alunno?
Adesso, se succedesse a una delle mie figlie, farei veramente una gran cagnare e pretenderei...
Perché sono lesioni a questo punto.
Esattamente.
Rientra nel penale, provoca lesioni a un bambino, quindi sarebbe arrestato probabilmente, altro che 20 giorni. Vabbè, questo per far capire e dare conforto all'insegnante che in fondo ha solo alzato un po' la voce. Carlo da Roma.
Salve, buongiorno. Anni 80, scuole medie, terze media, insegnante di educazione fisica, che aveva il vizio sempre di mettere in imbarazzo e di umiliare gli studenti. Un giorno, durante gli esercizi, chiedeva che cosa volessimo fare.
Con quale metodologia li metteva in imbarazzo? Sei una pippa, non sai queste cose qua?
Fisicamente, da un punto di vista fisico lui si sentiva...
Perché lui aveva un fisico prestante.
Sì. E durante gli esercizi chiedeva che cosa uno volesse fare da grande, e mi ricordo che mi chiese che cosa vuoi fare da grande, vorrei fare il geometra, e mi diede un calcio nel sedere e mi fece cadere in avanti con la faccia quasi soddisfatta.
Sì, ma qual era la risposta giusta? Lo voglio fare cosa? Il lanciatore di pesi, l'atleta? Cosa voleva?
Non so quale risposta volesse aspettare.
Cioè, ce l'aveva con geometra, probabilmente era cornuto di un geometra che gli trombava la fidanzata e ha toccato un tasto veramente doloroso.
forse una cosa come se non farai mai niente nella vita, forse voleva dire questo.
Sì, ma invece no, scusate, vabbè, è giusto, era lungimirante, ma cosa diventa? Un atleta olimpionico, secondo lui?
Perché ma non lo so, che... forse sì, un astronauta, non lo so.
Comunque aveva dei problemi. Meriterebbe una pena oggi lei potrebbe riportarlo davanti a un tribunale con questa, diciamo, accusa che è anche irrazionale.
La prima pena è quella di dirgli oggi che faccio il geometra, la seconda è quella di mettergli un cartello.
Felicemente fa il geometra, cioè, bene.
Sì, di mettergli un cartello davanti con scritto: io sono un cretino.
Mi sembra giusto, una sorta di gogna, di pena, diciamo, simbolica. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Melog.
Io sto parlando e non vengo in faccia vostra! Anch'io! No!
Questo non è un comportamento di persone adulte! E in galera in classe, a casa tua, ai giardinetti, fate quello che vi... smettila! Hai capito che fai una occhiata?
Vabbè, sti cazzi, ma...
Sti cazzi, ne cominci a parlare a casa tua, non in classe!
Ma che vuoi? Non ho fatto niente!
Ah, non avete fatto niente!
Questo è un, diciamo, un blob preso da YouTube di sbrocchi vari di professori, naturalmente vengono puntualmente ripresi e poi ripubblicati dai loro allievi. Ma io stavo riflettendo, ho qualche perplessità. Primo, mi sembra enorme, gigantesco lo stacco nel costume che è avvenuto soltanto in pochi decenni. Queste sono testimonianze che risalgono agli anni Ottanta, non è proprio un'epoca così remota. Era normale i professori picchiassero, denigrassero, creassero dei problemi di entità ai loro alunni. Nessuno protestava, era normale. Poi c'era già stato il 68, c'era stata la contestazione, c'erano stati gli anni di piombo. Era normale che un professore prendesse a calci un ragazzo perché ci voleva fare il geometra. Diciamo, la vendetta del geometra è un piatto che si mangia freddo, dice uno dei fedelissimi che mi segue nel gruppo Telegram, Melog ha parlato. Mi sembra differente e velocissimo questa deriva. Se oggi nel 2022 un insegnante, solo sulla testimonianza di bambini di 5 anni che dicono ci ha sgridato, e vengono dati 20 giorni di reclusione, senza considerare il fatto che in quinta elementare dei bambini che ancora giocano con la cacca la spalman sui muri, c'è qualcosa che secondo me dovrebbe intervenire in maniera più profonda qualcuno per capire che problemi hanno, ecco, che soltanto i loro genitori venivano presi a calci, picchiati, bastonati con la verga Carolina, se lo sono dimenticati come è cambiato il mondo. Rosa da Milano.
Madonna.
Rosa, buongiorno.
Il dottor, si parla degli anni 1920 e 30, cioè 26.
Vabbè, risale proprio 26. Tantissimo. Beh, com'era allora la situazione? Sì.
Allora, la situazione era che c'erano due classi in una medesima classe, cioè un insegnante che insegnava a due classi diverse, tanto per farle l'esempio, che so, la seconda e la terza classe.
In con un unico, ma perché? Per risparmiare? Due... Come mai questa cosa?
Forse perché non c'erano abbastanza, o insegnanti o alunni, comunque insomma c'erano due classi e l'insegnante insegnava a entrambe le classi. Allora avevo uno zio che purtroppo era carente in aritmetica e un altro zio che invece era molto bravo in tutte le materie. Lo zio poco presente,
poco dotato,
diciamo,
sì.
non presente, diciamo poco esperto in matematica, veniva regolarmente picchiato con le famose bacchette. Un bel giorno lo zio migliore negli studi, stanco di queste vessazioni contro il fratello, ha preso la scarpa e l'ha lanciata contro la maestra. Dove si è finita la scarpa non lo so, ma comunque insomma ha colpito la maestra ha fatto chiamare la mamma e mia nonna si è presentata e gliene ha cantate talmente tante, ma talmente tante che non c'è stato seguito. La maestra
Beh, un
non
gesto rivoluzionario come il sasso lanciato dal giovane Balilla, come la stampella di Enrico Toti, mi sembra veramente è un gesto rivoluzionario di rivolta lanciare la ciabatta contro la professoressa e mal gliene incolse. Quelli erano anni remoti, ma io quello che mi stupisce è che ancora ragazzi che hanno fatto le scuole medie negli anni Ottanta, quindi più o meno hanno diciamo un decennio meno di me, subivano questo stesso trattamento. Romeo, provincia di Vicenza.
Buongiorno a tutti, complimenti. Ascolta. Per la trasmissione. Niente, io ho 60 anni, sono un professionista, credo noto e stimato. Agli anni 60 io alle elementari il mio maestro, siccome non riuscivo a stare fermo sulla sedia, mi ha legato sulla sedia in maniera molto lasca. Io mi ricordo che il pensiero che ho fatto mi libererei in 30
DSM
secondi,
proprio in pieno, l'ha legato sulla sedia
sulla sedia con sui braccioli.
Ma aveva un problema diciamo neurologico, perché non riusciva a stare fermo?
No, ero irrequieto, ero un bambino molto vivace e quindi, però la mia preoccupazione era quella di che non lo sapesse mio papà, perché se arrivava a saperlo mio
papà. E quanto tempo è rimasto legato lì sulla sedia?
Ma una mezz'oretta, ma è una roba molto così, cioè, però io a me, guardi, veramente non ho, quando sento di traumi di bambini perché vengono sgridati, io veramente sono stupito, perché questa roba qua a me non ha fatto nessun effetto e io credo che in questa vicenda che si sente, di cui si è
magari che ne so, lei prova una particolare predilezione nel farsi legare adesso e deriva da questo trauma.
Ma
mai provato a farsi legare?
Riuscivo a stare fermo. Non
ha creato nessun tipo di parafilia, va benissimo.
Io faccio un'attività, mi muovo molto in macchina adesso più che a piedi, però sono
promette la cintura di sicurezza, sì.
Ah, quella sì, perché assolutamente.
Non l'ha danneggiata nei comportamenti.
No, assolutamente. Guarda, io sono stupito che si denunciano i maestri per queste cose qui. Io credo che dovrebbero, questa è la mia opinione, dovrebbero essere i genitori ad essere denunciati per attentato alla salute mentale dei loro figli.
Ma sì, che il genitore a casa è normale che il bambino dice: mamma, mi annoio, fai un bel murale su questo tavolo in salotto, il bambino va lì, si impegna, si sforza e fa.
Sinceramente non ho capito il giudice a che cosa ha condannato questa insegnante che...
Ma per un eccesso di correzione, di sistemi di eccesso, l'ho citato prima l'articolo, eccesso di sistemi di correzione.
Credo che i giudici avrebbero dovuto chiamare i genitori e condannare loro.
Sì, ma infatti sono tutti indignati per questa sentenza, onestamente, nel rispetto delle sentenze, penso che correrà in appello, sarà appoggiata dai sindacati, perché adesso si trova in una situazione abbastanza incresciosa. Rita da Bologna.
Pronto?
Rita. Sì, vada con l'episodio
buongiorno.
Subito.
Buongiorno, volevo
subito
aggiungere la mia esperienza perché mi avete ricordato un episodio. Allora, a scuola elementare io avevo negli anni 60, quindi 67-68, vivacissima, scuola di elementari di gestite da suore. Niente, praticamente mi arriva una sberla che mi ha girato la faccia e mi ha lasciato le 5 dita. Arriva mia madre a prendermi.
Cioè le suore erano particolarmente subito allenate nel dare il mal rovescio, sì?
Ah sì sì, questa me la ricordo in primis, però era, non dico l'ordine del giorno, è vero che io ero molto vivace, per cui non riuscivo a star ferma. Morale, viene mia madre a prendermi, si accorge subito, io zitta, perché figuriamoci, e mi dice: cosa è successo? Ma niente, chissà cosa avrai fatto, mi ha detto, e ha voluto parlare con la suora in questione.
E la suora cosa ha detto? Ha mentito.
Io non ero presente, ero terrorizzata in sala d'attesa, terrorizzata fuori che aspettavo. Mia madre poi è uscita dopo il colloquio con questa, con la suora bordò in faccia e mia madre mi ha detto: adesso facciamo i conti con te a casa. Morale,
come da manuale, tornava a casa e continuava, diciamo, la punizione veniva applicata anche a casa.
Allora, io non me la ricordo la punizione, so solo che quando voleva terrorizzarci c'era la cucchiarella, la famosa cucchiarella che era il cucchiaio di
il
legno.
Mestolo.
Ma in questa sì, era un cucchiaio di legno, ma in questa occasione, secondo me, la genitrice se l'è risolta da sola con la suora in questione.
Ci ha fatto botte con la suora.
La suora da come è uscita la suora, che era bordo in faccia, poi non mi ha mai più toccato negli altri 3 anni, anzi era distaccata ma gentile, cioè non,
sì,
non
la madre, la madre ha detto gli schiaffoni a mia figlia li do io. Io faccio la riflessione finale che mi suggeriscono sempre i reprobri di Mello che ha parlato. Oggi uno dei problemi più ricorrenti, più tragici nella scuola è l'autolesionismo. I ragazzi che si tagliano, si bucano, si picchiano. Ma allora il problema dell'autolesionismo non c'era, ma semplicemente perché li lesionavano gli insegnanti. Piano talmente tante botte che non hanno bisogno di autolesionarsi. O l'autolesionismo oggi è una sorta di ricordo e di rimpianto per le botte che hanno preso i genitori? Non ho risposta, questa volta non ho risposta. Ci sentiamo lunedì.